Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Desideriamo insieme condividere la parola di Dio, ricevere la parola del Signore. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, sicuramente un testo molto noto a tanti di noi, a tutti noi credenti. Giovanni, capitolo 5, lode al nome del Signore. A Dio sia la gloria. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Amen. Dio benedica la sua parola. Ripeto, uno dei brani forse più noti che tante volte abbiamo letto, sul quale chissà quante volte abbiamo sentito predicare. E stamattina ancora una volta questa parola è dinanzi a noi e desideriamo che lo Spirito Santo possa attraverso questa parola benedire le anime nostre. Gloria al nome del Signore. E guardando a questo episodio, stamattina vogliamo in qualche maniera osservare proprio quest'uomo di cui il testo parla in due momenti distinti della sua vita. Potremmo parlare di una fase A e di una fase B. Potremmo parlare di un primo momento, di un secondo momento, vederlo proprio in due momenti diversi della sua vita e della sua situazione. Prima di tutto, guardandolo proprio dal punto di vista umano, cosa vediamo in questa persona? E purtroppo, considerandolo dal punto di vista umano, soprattutto nella prima fase della sua vita, le considerazioni non sono molto allegre, piuttosto invece sono un po' tristi, negative. Perché? Cosa potremmo pensare? Cosa vediamo in quest'uomo? Umanamente, così, proprio con gli occhi dell'uomo di tutti i giorni, non illuminato dalla grazia, la prima cosa che potremmo dire: quanto è stato sfortunato quest'uomo. Si sente spesso parlare di fortuna. Oh, quest'uomo è proprio sfortunato. Non solo da tanti anni vive in quella condizione, però tutte le volte che potrebbe modificare la sua situazione c'è sempre qualche altro che fa prima di lui. È proprio sfortunato. Noi nella fortuna non ci crediamo, vero? Nella sfortuna sì. No, umanamente parlando, non c'è da dire altro, sembrava proprio vederlo così. Che persona sfortunata. Continuando un po' a osservare quest'uomo, ci appare come un uomo sofferente. Lo è paralitico, è buttato lì su un giaciglio. Qualcuno lo deve accompagnare, qualcuno lo deve andare a riprendere, portarlo a casa. Per cui è chiaro che è un uomo sofferente. E a quello che dice lui, stando a quello che dice lui, purtroppo sembra anche vedere un uomo solo. Tant'è che quando Gesù gli dice: vuoi guarire? La sua risposta quale fu? Io non ho nessuno. Quindi un uomo solo, abbandonato lì a se stesso. Nessuno si prende cura di lui. Di conseguenza ci potrebbe apparire anche come un uomo emarginato. Buttato lì, nessuno se ne occupa. Non è che qualche volta quando quell'acqua si è agitata, magari qualcuno che aveva una malattia un pochino meno grave si commuoveva, diceva: beh, stavolta rinuncio io, vieni che ti do una mano. Ma che? Buttato lì, forse emarginato. E un'altra cosa che potremmo così osservare, considerare dal punto di vista umano, guardando quest'uomo, è che ormai ci sembra di vedere una persona rassegnata. Dopo 38 anni non si aspetta quasi più nulla. Di solito in quel posto andavano perché si aspettavano qualcosa. Si aspettavano che quando quell'acqua si agitava in maniera miracolosa, chi si buttava dentro veniva guarito. Ma sembra che quest'uomo ormai si fosse rassegnato. Io non ho nessuno. E quando l'acqua si mette in movimento, proprio perché sono in queste condizioni, arriva sempre qualcun altro prima di me. Per cui, che speranze più posso avere io? E come potete notare, il quadro della situazione è abbastanza triste, abbastanza pessimista, è negativo, no? E questo è un po', diciamo, l'immagine immediata che umanamente noi vediamo di quest'uomo. Lo stesso uomo, però, nella seconda parte del testo che abbiamo letto, e quindi andiamo adesso nella fase B della vita di quest'uomo, ci appare letteralmente cambiato. Mentre lo vediamo lì, che forse la sua posizione genera commiserazione, poverino, sfortunato, sofferente, solo, emarginato, rassegnato, improvvisamente lo scenario cambia e l'osservatore che guarda trova un'altra persona. Amen. Lo stesso uomo ci viene presentato in una maniera completamente diversa. Intanto non è più un uomo sofferente, un uomo malato, è un uomo sano. Wow! È un uomo sano. È lì, in piedi, si muove, cammina, porta perfino il suo letto. Non solo. È un uomo libero. Non dipende più dagli altri. Quest'uomo era costretto a dipendere dagli altri. La mattina lo accompagnava qualcuno, o più di uno, la sera lo andavano a riprendere. Se fosse riuscito ad entrare in quell'acqua soltanto perché qualcuno lo avrebbe potuto aiutare, ma nessuno lo ha fatto, quindi letteralmente dipendeva dagli altri. Ora è libero, non ha bisogno più di dipendere dagli altri, può muoversi liberamente, può andare dove vuole. E poi, continuando a focalizzare la seconda fase della vita di quest'uomo, beh, mi sembra anche di trovare e questa cosa mi piace particolarmente, un uomo spirituale. Non so se prima lo fosse o meno, però mi piace leggere al verso 14 che più tardi Gesù lo trovò dove? Nel Tempio. Un uomo che va al culto, potremmo dire oggi. Un uomo che va ad adorare il Signore. Un uomo che cerca la faccia del Signore. È lì, nel Tempio. Un uomo letteralmente cambiato, completamente trasformato. Un uomo che testimonia di Cristo. Al verso 15 è scritto che l'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che lo aveva guarito era Cristo Gesù. Che uomo nuovo, che uomo diverso. Abbiamo visto in una fase che ci appariva veramente deprimente, sfortunato, sofferente, solo, emarginato, rassegnato, ora lo vediamo completamente diverso, nuovo, forte, libero, spirituale, testimonia di Cristo Gesù ai giudei. E beh, la domanda sorge spontanea. Che gli è successo a quest'uomo? Cos'è accaduto a quest'uomo perché possiamo vederlo completamente diverso da come lo avevamo conosciuto nella prima fase della sua vita? C'è stato un cambiamento così radicale, così profondo. Come mai? Beh, noi la risposta la conosciamo, vero? Quest'uomo aveva incontrato Gesù. Quest'uomo aveva incontrato Gesù. E quando l'uomo incontra Gesù, le cose cambiano. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ecco, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Gloria al nome del Signore. Io credo che stamattina tanti di noi, forse tutti, non lo so, non vi conosco, possiamo testimoniare che abbiamo incontrato Gesù. E Gesù ha cambiato la nostra vita. Ma se qualcuno tra noi stamattina desidera vedere un cambiamento profondo e in positivo della propria vita, il segreto è incontrare Gesù. Realizzare Gesù nella propria vita. Quest'uomo aveva incontrato Gesù. E non solo aveva incontrato Gesù dal punto di vista proprio pratico, perché lo aveva visto, ci aveva parlato faccia a faccia, ma questo incontro era qualcosa di più di un incontro così amichevole. Da questo incontro scaturì una guarigione per la potenza di Cristo Gesù. Quest'uomo aveva realizzato la potenza dell'opera di Cristo nella sua vita. Gloria al nome del Signore. Perché la potenza di Cristo risorto e vivente ancora oggi cambia la nostra vita. Gloria al nome del Signore. E quest'uomo ha cominciato ad ubbidire anche al Signore. Non solo incontra Gesù, sperimenta la potenza di Cristo, ma c'è un altro piccolo fattore che qualche volta dimentichiamo. Se vogliamo vedere l'opera di Dio manifestata nella nostra vita con potenza, ubbidiamo al Signore. Gesù gli disse: vuoi guarire? E lui cominciò in un primo momento: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi dia una mano, mi aiuti a scendere in quella vasca. E nel tempo, il tempo che io appena mi muovo, già qualcuno è arrivato prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora fermiamoci per un attimo. Se noi fossimo stati al posto di quel paralitico e Gesù ci avesse detto una cosa del genere, noi che avremmo detto, la prima reazione quale sarebbe stata? Signore, e come faccio? Come faccio ad alzarmi? Sono 38 anni che sto così, mo così in un attimo mi alzo. E invece quest'uomo si fidò di quello che Gesù gli aveva detto. Ubbidì alla parola di Cristo. Signore, dacci grazia di ubbidire alla tua parola, di credere nella tua parola, di fidarci della tua parola e di muoverci ubbidendo alla tua parola. Questi i fattori più semplici che avevano contribuito a cambiare la vita di quest'uomo, il suo incontro con Gesù, l'aver realizzato nella sua vita la potenza di Cristo e l'ubbidienza alla parola di Cristo Gesù, il Signore. Un episodio, quello che abbiamo appena letto, accaduto tanti secoli fa. Un uomo vissuto circa 2000 anni fa. Stiamo parlando di un evento vecchio, antico, 2000 anni fa. Un miracolo fatto da Gesù oltre 2000 anni fa. Ma non ci vogliamo fermare a qualcosa accaduto 2000 anni fa. Come spesso amo ricordare, la Bibbia non è un libro di storia, anche se riporta tante storie, contiene la storia. Tante storie di 2000 anni fa, di 5-6.000 anni fa, noi lo conosciamo perché la Bibbia ce le riporta. Ma la Bibbia non è un libro di storia. La Bibbia è la parola di Dio. E anche la storia narrata nella parola di Dio ha un messaggio per chi la legge oggi. Per chi la legge stamattina, per chi l'ascolta stamattina, per chi la predica stamattina, per ciascuno di noi. Per cui mentre guardiamo ad un episodio accaduto tanti anni fa, noi vogliamo ricordare stamattina che quel Gesù che circa 20 secoli fa salì a Gerusalemme, come abbiamo letto all'inizio del testo, recandosi nei pressi di quella piscina, oggi, gloria a Dio, è in mezzo a noi. È salito qui su questa collinetta per essere qui in questa Betesda. Bello il significato Betesda, casa della misericordia. E la chiesa, ditemi voi se non è una bella immagine della casa della misericordia, dove Dio ha manifestato la sua misericordia, manifesta la sua misericordia. Gloria al nome del Signore. Il nome di quel luogo quindi ci è caro e noi oggi siamo ancora una volta nella casa della misericordia, perché siamo nella casa di Dio, siamo nella presenza di Dio. Gloria al nome del Signore. Il Signore è salito qui in mezzo a noi. E allora voglio aggiungere qualche altra cosa che attualizza questo miracolo, la storia che quest'uomo ha realizzato. La prima cosa che voglio ricordare stamattina, perché non credo che è la scoperta dell'acqua calda, la conosciamo, l'abbiamo letta tutte le volte, chissà quante volte. La prima cosa che voglio ricordarvi stamattina è che Gesù vede la tua vita. Abbiamo letto che Gesù, vedendolo, Gesù vede la nostra vita. Un ricordo vago credo tanti anni fa, non so se vi ricordate quegli adesivi che si appiccicavano nei cruscotti delle macchine, non so se ti ricordi, fratello. E chi ci metteva la foto della moglie, soprattutto in certe parti molto simpatiche d'Italia ci mettevano San Gennaro, no? E da altre parti ci mettevano quell'altro che di Montalcino lì. E poi i credenti ci mettevano Gesù ti vede. Era un modo per frenare, diciamo, l'entusiasmo di alcuni alla guida. Ho l'impressione che per me ci vuole molto di più di quello a volte. Ogni tanto ci sono le mogli che stanno lì, che pressano, però, no? Gesù ti vede. Era quasi, cioè era una minaccia, no? State attento, non sorpassare, no? Perché Gesù ti vede, oh Gesù mio, no? Uno terrorizzato si metteva lì in macchina, oh, mamma mia, e trovava uno lì davanti che, e mo che faccio, no? Sapete che mi è successo una notte? Apro una brevissima parentesi, poi cancellate pure questo. Tornavo, ero stanchissimo da una riunione di comitato, notte fonda, arrivo in un paesino della Val di Chiana, c'era una macchina che faceva piano piano, di notte. Dico, che come mai questi qui? Boom! Era un centro abitato, sparo un sorpasso, non vedevo l'ora di arrivare a casa. Mentre mi affianco, leggo, carabinieri. C'è qualche fratello qui, carabinieri, qualcuno? Oddio, dico, e mo come faccio? Lì ci voleva Dio ti vede. Questi accendono i lampeggianti. Subito, appena ho trovato 500 metri nella piazzola, mi sono fermato, ho detto, guardate, fate tutto quello che volete. L'ho combinata grossa, non mi dite niente, ero stanco, non vedevo l'ora di arrivare a casa, ho visto sta macchina che faceva piano piano. Dice, ma lo sa che lei rischia grosso? E dico, lo so. Se vedete un pochino, cercate di essere clementi. Vi ho detto la verità, non ho giustificazioni. Dice, stavo così vestito. Dice, scusate, ma che lavoro fate? E lì sono andato in crisi. Però la verità vi farà liberi. Ho detto, con un po' di... Sono un pastore evangelico. Ci mancava solo che quello dicesse, ah! Però non l'ha detto, non l'ha detto. Ho detto, sto ritornando alla riunione, ero stanco, però vedete quello che lo so, ho sbagliato, non è che voglio chiedervi l'impossibile, fate voi. Guardi, aspetti in macchina, adesso ci consultiamo col mio collega, vediamo di rendere un po' più indolore la cosa, però il guaio è grosso. Quando mi sono messo in macchina, la prima cosa che mi stava venendo in mente era quella di pregare. Però mi sono sentito in colpa davanti al Signore. Dico, come faccio a pregarti, Signore? Cioè, non posso, è proprio, sarebbe, insomma, fuori luogo. Dico, abbi pietà di me. 5 minuti, arriva il capo pattuglia, ti senta. Abbiamo voluto essere comprensivi, stia attento, perché l'ha combinata grossa, però non ce la sentiamo di crearvi disagi e problemi. Andate a casa, però non lo fate più perché rischiate la patente. Dico, vabbè, grazie, Signore vi benedica, buon lavoro. E me ne sono andato e Dio mi ha tenuto la bocca chiusa. Perché vista la confidenza con la quale si sta instaurando, che mi stava passando per la testa di dirgli che 10 anni fa, allo stesso punto, mi hanno ritirato la patente. Perché? Perché avevo preso una macchina un po' più potente, era arrivata a 100 e non me ne ero accorto. C'erano i vigili urbani, mi dissero, di bello, che sta portando sua moglie in ospedale per caso? C'era mia moglie, dico no, patente ritirata. Questo per dire cosa? Gesù ti vede. No. Lo sguardo di Gesù puntato su di noi non è per distruggerci. Non è per punirci. non è per giudicarci. Egli non è venuto per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato attraverso di Lui. Gesù vede le nostre sofferenze, Gesù vede i nostri problemi, Gesù vede le nostre angosce, Gesù vede i nostri dubbi, Gesù vede le nostre fragilità e ci guarda con attenzione per venirci in aiuto. Coraggio, sorella, coraggio, fratello, coraggio, anima cara, Dio vede ogni cosa e davanti a Lui non c'è nulla che non possa essere visto nel giusto modo. A volte gli altri ci guardano in modo diverso, ma lo sguardo del Signore è su di noi ed è uno sguardo d'amore, uno sguardo misericordioso, uno sguardo di grazia. Gesù quindi vede la nostra vita, Gesù conosce le nostre condizioni. È scritto che Gesù, sapendo che già da lungo tempo stava così, Gesù sa ogni cosa, e si avvicina a quell'uomo, si avvicina, gloria a Dio, a noi. È Gesù che prende l'iniziativa. Notate, ci sono episodi in cui leggiamo che qualcuno, sapendo che chi passava era Gesù, comincia a gridare. In questo caso è Gesù che si avvicina, vede quest'uomo in queste condizioni, si avvicina e gli dice: vuoi essere guarito? Gloria al Signore, perché Gesù ci vede, Gesù ci conosce, Gesù sa ogni cosa e viene a noi per sollevarci, per aiutarci, per operare nella nostra vita. Ci parla mediante la sua parola, gli disse, ed è pronto a fare qualcosa per te. Vuoi guarire? Crediamo noi stamattina che lo stesso Gesù è qui in mezzo a noi, e viene verso di noi perché è pronto a fare qualcosa per noi? Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore. Gesù cambia le cose. La vita di quest'uomo è cambiata. E tante cose possono ancora cambiare nella nostra vita, tutte le cose che debbono essere cambiate. Dio le può ancora cambiare. Mi avvio alla conclusione ricordando alcuni interventi da parte di Gesù nella vita di altre persone, oltre quest'uomo, intervento che cambiò la vita di queste persone, cambiò le circostanze addirittura. Vi ricordate un triste corteo funebre con in testa una mamma vedova che stava andando a seppellire il suo unico figlio? Potete immaginare? Beh, la scrittura ci dice che Gesù va incontro a questa mamma. Tocca quella bara e quel giovane torna in vita. Gloria al nome del Signore. C'era una casa dove regnava la disperazione, la casa di Jairo. Avevano riposto la speranza in Gesù fino all'ultimo momento, ma non era accaduto nulla. Anzi, a un certo punto i servi di quest'uomo vanno incontro al loro padrone, gli dissero: non incomodare più il maestro, perché ormai non c'è più niente da fare, tua figlia è morta. Gesù dirà a Jairo: non temere, soltanto continua ad avere fede. Gesù va e entra in quella casa. Gloria al Signore per quel giorno in cui Gesù è entrato a casa nostra. Alleluia. Stamattina vogliamo aprire la nostra casa, prima di tutto la casa del nostro cuore al Signore. E le nostre case, entra Gesù e può fare cose meravigliose. Entrò, rivolge la sua parola a quella bambina, lo scenario cambia, non c'è più pianto, c'è gioia. E non era il ridere, no? Di quei sorrisi schernitori, di quelli che ridevano quando Gesù disse non è morta, stavolta è il sorriso della gioia, perché Gesù trasforma la mestizia in gioia. Gesù entra in una sinagoga e una donna che da 18 anni era piegata letteralmente senza più speranza di riaddrizzarsi, di rialzarsi, Gesù vede quella donna. Gesù nota quella donna. Guardate, sapete quanto me che nelle sinagoghe la donna non occupavano la sede centrale della sinagoga. Qui è un po' come una sinagoga. Questi sono, no? Grazie a Dio, il Signore ha abolito tutto questo tipo di divisioni. Per cui chi stava lì davanti sicuramente vedeva quelli che stavano di fronte, ma non in situazioni laterali, appartate. Beh, l'occhio di Gesù si posa proprio su questa donna, si avvicina a questa donna, la tocca. E dopo 18 anni le cose cambiano. Questa donna viene riaddrizzata e glorifica il nome del Signore. Gesù è in una casa, in un villaggio, sta insegnando. Gli viene portato un paralitico su una barella. Gesù si rivolge a questo paralitico. Conosciamo l'episodio. I tuoi peccati ti sono perdonati. Poi c'è stata una reazione a tutta a questa frase. E Gesù aggiunge, io ti dico, alzati, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ancora una volta, una situazione che sembrava irreversibile diventa nuova, cambiata. Quest'uomo torna a casa completamente guarito. Gesù sta entrando in una città. Un cieco grida, abbi pietà di me. Alcuni dicevano, no, lascia stare, non gridare, perché il maestro non ti può rispondere. Ma quello gridava più forte. Gesù si ferma, si avvicina. Che vuoi che io ti faccia? Maestro, che io recuperi la vista, ti sia fatto secondo la tua fede. E le cose cambiano. Gesù tocca quest'uomo e le cose cambiano. Gloria al nome del Signore. In quell'istante quell'uomo recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Tutto questo perché la nostra fede stamattina possa essere fortificata. Abbiamo iniziato a vedere un uomo la cui vita sembrava finita, senza senso. Un uomo sfortunato, sofferente, solo, emarginato, rassegnato. Ma poi abbiamo visto anche un uomo nuovo. Un uomo trasformato, un uomo guarito, un uomo salvato, un uomo liberato, un uomo fortificato. Tutto questo perché aveva incontrato Gesù, aveva sperimentato la potenza di Gesù, aveva realizzato fede in Cristo Gesù. Noi non sappiamo se nella storia del ministero di Gesù Gesù sia salito altre volte in quella piscina o non sia più salito in quella piscina. Ci interessa relativamente. Una cosa sappiamo, che in quel giorno Gesù salì in quel luogo, probabilmente solo per quest'uomo. E fece un'opera meravigliosa nella vita di quest'uomo. Gesù non va mai in qualche luogo tanto per trascorrere il tempo. Magari pensate un po', perdonatemi la banalità. Gesù stamattina non sapeva che fare. Diciamo, sai, quasi quasi, ma faccio una passeggiatina lì in via Ciro de Pistoia. Ci sta un po' di gente che si raduna, voglio vedere che fanno. Voglio sentire un po' come cantano, così. Pensate che Gesù possa mai fare una cosa del genere? E se vi dicessi che il Signore ha programmato stamattina di essere qui come in qualsiasi altro posto il suo popolo è radunato insieme, perché è interessato a ciascuno di noi, perché vuole venire incontro a ciascuno di noi, perché vuole benedire ciascuno di noi, perché vuole cambiare qualche situazione che noi riteniamo debba assolutamente cambiare, crediamo questo. Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, lì c'è la mia presenza. Chiniamo i nostri capi.